Cominciamo?
Oddio, cosa ho detto?
Tu hai
sì, ho esposto la bandiera della pace, ma non perché sia esattamente pacifista, cioè non mi sento proprio pacifista. Secondo me, sotto certi punti di vista, essere pacifisti può voler dire anche essere vigliacchi, in qualche modo. Però in questo caso specifico qua non me la sono sentita di non esporla, perché l'intervento dell'America è stato un atto di prepotenza. C'è una forma di invasione, di colonialismo. Cioè, è stato Bush ultimamente ha invocato persino il nome di Dio, anche a tratti medievale la cosa, per cui... Cioè.
Quindi è un gesto che tu hai fatto più per te o per comunicare qualcosa agli altri?
Ma per comunicare non agli altri, cioè non ho bisogno di sentire che ci sono altre persone che la pensano come me. E più che altro per dare un segnale come insieme ad altri nei confronti del nostro governo, perché anche lì le decisioni del nostro governo non mi sono piaciute per niente.
Quindi tu l'hai risposta solo quando hai visto che ce n'erano altri, oppure è stato un gesto...
Ma l'ho risposta quando ho visto che ce n'erano altri, perché a me l'idea non era proprio venuta, per cui sì, ho tratto ispirazione dal fatto che le avevano esposte altre persone. Poi l'ho risposta anche a maggior ragione quando ho saputo del... sì, perché c'è stato qualche rappresentante di Alleanza Nazionale che ha denunciato vari comuni del bolognese a causa dell'esposizione della bandiera, e quello ha rafforzato la mia convinzione che andasse invece esposta, perché come è libera manifestazione del mio pensiero, così anche da parte di rappresentanti delle istituzioni. Essere rappresentanti delle istituzioni non significa necessariamente essere allineati con la posizione del governo, quindi anche come forma di rivendicazione dell'esercizio di un diritto, ecco.
Che cosa... No, non ti preoccupare, poi non mi guardare. dimmi, che cosa pensi, che cosa provi più che altro proprio a livello umano per
istintivo.
Le persone che hanno fatto questa guerra, quindi perché è stato
per le persone
e anche per chi ha combattuto poi.
Ma per chi ha combattuto non ho sentimenti di livore o di astio. Perché generalmente le persone che entrano nell'esercito, specialmente in America, sono persone che non hanno grandi chance nella vita, per cui quella è la loro ultima risorsa. Mi ha fatto molta impressione vedere quella ragazza di 19 anni, per cui non ho... Sì, ecco, non ce l'ho su con loro, anche se... Perché penso che non abbiano una vera possibilità di scelta. Cioè per me, io l'attribuzione della responsabilità la do a Bush, non ai singoli soldati americani. Credo mi fa impressione che... pensare che siano andati lì a fare quello che hanno fatto, l'hanno fatto con le proprie mani, hanno visto quello che hanno visto, questo sì mi fa impressione.
Che cosa pensi però di una società che come ultima chance ti dà quella di andare a arruolarti in un esercito?
Non bene, sicuramente non bene, anzi il peggio possibile. Ma non è solo da questo che si vede... Sì, che si vedono i difetti della società americana.
E quindi in un esercizio così di fantasia proprio, diciamo, tu potresti mai immaginarti in un'altra condizione, in un'altra storia, chiaramente, di essere tu arruolata nell'esercito dei Marines?
Sarebbe proprio un volo pindarico, però, perché, non lo so, quello che si dice in linea di principio è sempre falsificabile. Non mi ci trovo in quella condizione, per cui non posso. Quello che ti direi lo direi in base ai miei principi, però i miei principi sono, derivano dalla mia educazione, dalla mia cultura, dal fatto che io vivo qui e che certe chance invece ce le ho, per cui la maturazione del processo che ti porta a scegliere dipende da tutte queste condizioni. Se lì io non le avessi, forse sì, probabilmente potrei trovarmi, ma forse anche no, perché non lo so.
E sempre nello stesso esercizio di fantasia o pindarico, come dici tu, trovarti da essere una terrorista invece?
No, non credo. Oddio, è un discorso difficile quello, perché secondo me singole persone che arrivano a tanto ci arrivano per disperazione. Cioè sono, secondo me, veri e propri atti di rabbia, ribellione dettata dalla rabbia, dalla consapevolezza probabilmente di non avere nessuna alternativa. E chi è in quella condizione, chi pensa di non avere nessuna alternativa, non ha neanche niente da perdere. Quindi... E comunque sì, diventa difficile sempre per lo stesso discorso di prima, perché io non sono in quella situazione, per cui mi posso permettere dal mio punto di vista anche di pensare che la violenza non è risolutiva e che non porta a niente, però capisco che possa essere anche una petizione di principio, e se lo può permettersi di fare un'affermazione del genere, sono una persona che vive nelle mie condizioni, una persona che vive in quelle condizioni probabilmente non ha questa scelta.
Quindi se dovessi stabilire una differenza tra te e queste due figure, diciamo, che cosa diresti che c'è di fondamentalmente diverso?
Diverso? È che non sono in quelle condizioni lì, posso tutto a più immaginare, anche capire, forse non giustificare, perché insomma, però il fatto che non riesco a giustificare dipende sempre che io vivo la mia situazione e non quella situazione lì.
A te fa paura il terrorismo?
Beh sì, sì. Poi quale terrorismo? Quello italiano, quello internazionale?
Beh, diciamo il terrorismo di
questo, il terrorismo in generale,
di questa guerra, quindi internazionale o comunque insomma.
Sì, mi fa paura, ma non, secondo me non è il peggiore dei mali. Sì, è la. Non capisco perché. La vicenda delle due torri è stato definito un atto di guerra, e quella dell'America è invece una guerra di liberazione, cioè dov'è la differenza? Secondo me le responsabilità, se uno guarda tutta la situazione medio orientale, per quel poco che può capire, perché comunque è una situazione molto complicata, le maggiori responsabilità non dico che sono solo dell'America, ma sono dell'Occidente. Che poi quell'atto di terrorismo dell'11 settembre alle due torri sia stato inefficace, controproducente, questo è un discorso che appunto può fare una persona che comunque sta all'esterno, e può anche, la persona che sta all'esterno può anche pensare che Bin Laden o chi per lui, manovrando quell'atto, non abbia in realtà fatto gli interessi del Medio Oriente ma i suoi propri esclusivi interessi, ma siamo sempre a fare dietrologia. Le singole persone che l'hanno compiuto materialmente, quell'atto, secondo me rientrano nella categoria di quelle persone che non hanno chance, non hanno nessuna possibilità di scelta. Secondo me, a me non stupisce il fatto che siano disposti a sacrificare la propria vita, perché vivere in quelle condizioni lì non è vita. Poi uno può anche pensare che sono indottrinati a quello scopo, però...
Quindi tu pensi che se un giorno noi come italiani, tu con insomma, i tuoi cari, la tua famiglia, così fossi in pericolo di un attacco terroristico?
Scusate, se mi fai così mi va tutto dentro il microfono.
Scusa.
Quindi se un giorno fossimo in pericolo di un attacco terroristico in Italia, tu, la tua famiglia, giustificheresti una guerra per la nostra sicurezza?
Ma il terrorismo non si combatte con le guerre. È ridicolo.
Una domanda che riguarda un po' la tua storia, quindi la tua formazione. Tu hai mai vissuto la guerra anche in via insomma di racconto?
Sì, la prima guerra mondiale, ma i racconti sono stati esigui perché mia nonna era giovanissima e aveva dei ricordi molto vaghi. La seconda guerra mondiale invece sì, i racconti sono stati più lunghi, più precisi. Mia nonna ha avuto i tedeschi in casa, sia i tedeschi che gli americani. Mi raccontava che sì, in queste situazioni di pericolo in cui mancava tutto, lei si faceva chilometri e chilometri a piedi per portare da mangiare alle sue sorelle, ai figli delle sue sorelle. Poi ha avuto uno zio disertore, quindi è scappato, ha raggiunto gli americani a sud, anzi due zii disertore. Mio nonno si è fatto il campo di concentramento perché ha rifiutato di giurare fedeltà alla Repubblica di Salò, e nonostante poi mia nonna per formazione fosse fascista, perché ma a quei tempi essere fascisti era anche abbastanza normale. Poi lei ricordava i tempi del fascismo, li ricordava come belli, ma più che altro era un ricordo della sua giovinezza, e raccontava fra le altre cose che i tedeschi erano dei signori rispetto, sì, dei gentiluomini, mentre gli americani erano degli approfittatori, perché avendo avuto in casa sia gli uni che gli altri vedeva queste differenze. Con questo chiaramente lei non voleva poi giustificare l'olocausto o quant'altro, però appunto notava questa cosa qui.
Quindi che tracce pensi che abbia lasciato in lei? Cioè tu come appunto nipote, così in lei vedevi delle tracce di questa guerra?
Sì, sul cibo. Non buttava niente. Sì, comprava sempre di più per la paura della carenza.
E in te cosa ha lasciato questo racconto?
Ma io ero molto ragazzina quando mi raccontava queste cose qui, per cui probabilmente le prendevo più come, sì, favole, racconti di famiglia, capito? Quello che invece determina il mio atteggiamento più consapevole, sì, dipende dall'interesse per la politica e dalla storia, non tanto da... Quello che mi ha ferito molto e mi ha colpito molto è che mio nonno si è fatto il campo di concentramento, questo sì. Sì, poi la famiglia di mio nonno, quello che si è fatto il campo di concentramento, era di tradizione liberale. Mio bisnonno ha fatto parte della giuria per il processo a Matteotti ed era guardato a vista dai fascisti perché tutti sapevano che lui non ha mai voluto prendere la tessera e quindi tutti sapevano che era un possibile elemento di destabilizzazione, non era coartabile la sua volontà. E tutta quella famiglia lì erano tutti liberali, per cui non c'è una vera tradizione di destra, non dico nella mia famiglia, cioè mia madre e via dicendo, ma proprio nella famiglia a partire da... Per cui probabilmente questo influisce nelle mie visioni.
Scusate, tanto male lo attengo. Ritorniamo invece a questa parola, no, che c'è scritta su questa bandiera. Pace. Che cosa significa per te?
Ma secondo me la pace è un po' difficile da dire anche questa cosa qui. Probabilmente la capacità, almeno sì, lo sforzarsi di vivere in armonia con le persone diverse, di cultura diversa, con...
Quindi pace per te è una
questione... Non solo una questione internazionale, è proprio una questione individuale.
Quindi tutti i giorni pace...
È una cosa
Dove la trovi nel quotidiano tu?
Nella mia vita personale, quando riesco a parlare con una persona che è completamente diversa da me, anche nelle posizioni politiche riesco a farmi ascoltare. Non è una cosa che una volta raggiunta è definitiva, è come la democrazia, non è un obiettivo una volta raggiunto è stabile, è sempre in costruendo, cioè devi fare continuamente lo sforzo di comunicare, di scambiare, per cui, ed è faticoso anche, perché non sempre chi è anche predisposto a fare questo sforzo riesce a farlo, perché di fronte a diversità molto profonde risulta difficile, io lo ammetto. Che rischio qualche volta di essere intollerante, io per prima. Sì, poi ho queste forme di cinismo e di sarcasmo allo stato brado, per cui sì, me ne esco con battute di questo tipo.
Quindi se tu dovessi parafrasare proprio questa parola con un'altra, che cosa, con una sola, che cosa diresti?
Rispetto, probabilmente.
Un'ultima domanda. Toglierai la bandiera?
Ma no, perché ci sta così bene lì.
E poi...
Perché? Non lo so. Questa cosa non l'aveva neanche proprio pensato. Perché dovrei toglierla? Potrei pure lasciarcela per sempre.
Pensi che l'utilità di questo gesto, insomma, se il 99% degli italiani l'avessero esposta, pensi che sarebbe cambiato qualcosa rispetto
a... Essendo il governo che abbiamo, quello che è, no.
Lascio aggiungere a te qualche cosa che senti il bisogno di dire.
No, non so. Sì, che... Sì, quando all'inizio tu mi hai chiesto se perché ho sposto la bandiera, io ti ho detto che non sono pacifista, cioè come se si chiudesse il cerchio, perché io sono partita dicendo che appunto non sono pacifista e che la pace è una cosa dura da costruire, non definitiva. E poi dicevamo delle battute sulle forme di intolleranza quotidiane che uno può avere nei confronti del prossimo, anche vicino. E sì, probabilmente sì, non sono pacifista, cioè mi si chiude la cosa, però mi rendo conto che insomma,
bisogna fare.
Sì, cioè, anche perché la società è quella che è, per cui comunque ti mette di fronte.
Ti chiedo un'altra cosa,
sì.
Allora, un altro esercizio di fantasia.
Sì.
Se tu avessi una bacchetta magica, cosa faresti per eliminare la guerra?
Non mi piace questo.
Cioè, se avessi un potere che non hai, non immaginarti adesso una cosa per forza, una bacchetta magica, ma se tu fossi in una posizione che non è quella di adesso, di impotenza, ma se avessi un po' di voce in capitolo, diciamo, che cosa, da dove partiresti per fare pace?
Ma partirei probabilmente dall'estensione del benessere, ma non come forma di concessione, che è quello che l'Occidente fa nei confronti dei paesi sottosviluppati, ma è per continuare a tenerli sottosviluppati. Però probabilmente correrei il rischio di far esplodere il mondo, perché sa che di sottosviluppo sono funzionali al nostro benessere, purtroppo così. Cioè, poi le risorse naturali sono quelle che sono. Cioè, io non riesco ad immaginare il mondo così com'è ed immaginare che possa sopportare livelli di benessere in Medio Oriente, nei paesi sottosviluppati, elevati tanto quelli dell'Occidente, cioè, secondo me il mondo non potrebbe sopravvivere.
Ti ringrazio. Bene.
È ineliminabile, perché una parola risponde. Questo non toglie il fatto che io disapprovi le modalità di intervento dell'America in Iraq.
Certo, è chiaro, comunque la questione è...
Forse ha una visione un po', non lo so, un po' cinica, stile Hobbes, Homo Olympus. Però, sì, ho questa sensazione qui. Ed è la conquista dei mercati, perché non capisce poi il fatto che invece ci sono ancora delle cose. Sì, fondamentalmente alla guerra lì sono state queste cose.
Sì,
però
è una cosa che ho lo stato della guerra sociale per la persone che dietro la parola pace hanno un pensiero personale, perché questo è il pensiero comune, no? C'è anche chi è riuscito a dire che è una cosa banale, questa della pace.